Buonasera.
Buonasera.
Tanto che il professor Leonardi prepara le sue slides da mettere qua, sperando che tutto, perché non abbiamo potuto fare prove, ma di solito tutto è, ecco, già funziona, quindi siamo a posto. Allora, sapete che facciamo questo ulteriore incontro di riflessione a partire dalla crisi economica, anche politica, diciamo così, che ci sta coinvolgendo in questi ultimi anni e che non accenna molto a diminuire. E solo per dire che il professor Leonardi insegna alla facoltà di scienze politiche all'Università degli Studi di Milano e che è un esperto di questioni del lavoro e di questioni del welfare, perché noi oggi volevamo riflettere sulla questione del lavoro, questo grande tema. Noi sappiamo che ha anche un valore politico, perché anche tutti i populismi che girano per l'Europa, e ne abbiamo parlato molto qui in fondazione, certamente agiscono a partire dalla mancanza di lavoro e dalla miseria diffusa che ci sta avvolgendo. Quindi io farei un applauso al professor Leonardi, farà la sua solita tanto si apre. So che farà un percorso che parte dagli Stati Uniti e arriva fino al Veneto, per cui molto esauriente. Veronetta no, forse gli chiederemo i dati. Comunque già ha detto che, siccome farà vedere una serie di grafici, chi fosse interessato ci lascerà il materiale che noi potremo anche mettere sul sito, come a volte abbiamo fatto.
Trovate la soluzione. Buonasera, scusate il ritardo.
Colpa mia.
Mi spiace che io ho preparato una presentazione che è abbastanza lunga, adesso farò in modo di ridurla il più possibile nei tempi, in modo da stare entro un'ora, poi aprire il dibattito. La vediamo così più sul piccolo, perché se la faccio più in grande non gira molto l'interesse sul computer. Allora, come ho spiegato a Davide, vi ringrazio molto, però tagliamo i convenevoli, se no non riusciamo a fare. Ho preparato questa discussione di questa sera partendo dal molto grande e arrivando al molto piccolo, perché credo che ci voglia un filo comune, un filo che tiene insieme tutto per cercare di capire qualche cosa di questi anni. Allora io parlerò brevemente e facendo scorrere dei lucidi, delle slide, come si dice in inglese, anche abbastanza rapidamente, magari ci sono delle cose che non coglierete, cercherò di spiegarle il più possibile chiaramente, poi magari nella discussione finale, se volete riproporre l'argomento, sono ben felice di rispondere. Allora, parlerò della nascita della crisi e di come l'America ne esce adesso, gli Stati Uniti, perché ho pensato che bisogna prima capire cosa succede negli Stati Uniti per capire un po' come funziona il mondo, purtroppo, piaccia o non piaccia, così è. Poi passerò all'Europa e mi concentrerò più sul mercato del lavoro dell'Europa e farò vedere come i diversi paesi europei hanno affrontato questa crisi sul mercato del lavoro, quali sono state le conseguenze occupazionali e quali sono state le reazioni dei diversi paesi che hanno reagito in maniera diversa alla crisi occupazionale. E poi in ultimo arriverò alla riforma, diciamo così, parlerò prevalentemente della riforma Fornero, perché è la riforma del mercato del lavoro e perché questa vuole essere la discussione sul mercato del lavoro, proprio perché la riforma Fornero del lavoro e pensioni che poi sono interrelate è la cosa più importante che ha cambiato la riforma, non è che ha cambiato il mercato del lavoro, non ha cambiato il mercato del lavoro, una riforma non cambia, le regole non cambiano di solito il mercato del lavoro, però è senz'altro al modo, la cosa più grossa che ha fatto, che sono state fatte in questi ultimi anni, negli ultimi due anni, sul mercato del lavoro. È per questo che, come ho detto, arriverò fino al Veneto, perché commentando la riforma Fornero e i vari pezzi della riforma Fornero, che è una riforma comprensiva di quasi tutto quello che c'è sul mercato del lavoro, andrò a usare i dati del Veneto. L'ho fatto per voi perché ho pensato che mi interessasse di più sapere cosa succede qui piuttosto che cosa succede in generale. E ovviamente sapete che l'Italia è un posto, è un paese molto vario, quindi quello che succede in Veneto non è affatto quello che succede in Lazio o in Sicilia. Benissimo. Allora, in maniera rapida. Come nasce la crisi? La crisi negli Stati Uniti nasce, di questa pagina qua l'unica cosa che mi importa di farvi vedere è l'indice dei prezzi delle case, che in pochi anni si raddoppia negli Stati Uniti, e questo ultimo qua dove c'è la freccetta. Qual è la spiegazione, una delle spiegazioni della crisi come nacque negli Stati Uniti qualche anno fa? La spiegazione, una delle più accreditate, è un eccesso di debito, cioè un, come si chiama in inglese ma è facilmente traducibile, un contratto sociale basato sul debito, cioè un indebitamento eccessivo delle famiglie e delle imprese che è causato da una disuguaglianza dei redditi, che è questo grafico qui, ve lo indico con la freccetta. L'uguaglianza dei redditi crescente, vedete che qui gli anni sono dagli anni 80 agli anni 2010 e anche prima di allora era molto cresciuta la disuguaglianza dei redditi, anzi l'esplosione vera della disuguaglianza dei redditi negli Stati Uniti è precedente a questo grafico, però vedete che il coefficiente di Gini, la misura di disuguaglianza, è crescente negli Stati Uniti, vuol dire che è una società che diventa sempre più disuguale. E come si mantengono i livelli di reddito delle classi meno abbienti, quelle che sono sotto nella distribuzione dei redditi, si mantengono indebitandosi. E indebitandosi per comprare le case, da cui il grafico di prima. Ci si indebita per comprare le case e questo grafico qua a destra è il grafico dell'indebitamento delle famiglie. Vedete che sta ben sopra il 120% in certi anni, il che vuol dire che la famiglia media negli Stati Uniti era indebitata per molto di più del suo reddito annuale. È come se ognuno di noi, invece di avere risparmi, avesse debiti, se uno guadagna, non so, 30.000 euro all'anno, avesse debiti per 30.000, per 40.000, 120%. Questa è la situazione che ha portato a un certo punto alla crisi negli Stati Uniti. La crisi negli Stati Uniti, che anche qua alcune di queste cose non le ho tradotte, le ho prese, perché ovviamente ci sono dei libri o dei analisi di economisti importanti degli Stati Uniti, ma la traduzione è molto semplice. Cosa è successo a un certo punto? Con l'esplosione dell'implosione, anzi diciamo così, del mercato delle case sostanzialmente, e dei debiti negli Stati Uniti, le famiglie e le imprese non sono più riuscite a pagare dei debiti che avevano accumulato in quantità eccessiva. 120% del reddito annuale per la famiglia media è una quantità al di là di ogni, in Italia non è quasi concepibile, negli Stati Uniti era la normalità, stiamo parlando della famiglia media, non dell'eccezione, media. Quindi il modello di crescita degli Stati Uniti si rompe per questa ragione. A un certo punto famiglie e imprese eccessivamente indebitate non riescono a ripagare i debiti. E anche negli Stati Uniti si passa da crescita positiva a crescita negativa nell'anno 2009-2010, a un tasso di disoccupazione che vedete stava attorno al 5-8% nel 2008, nel 2009 passa al 9-3%, adesso sta sul 10%. La disoccupazione negli Stati Uniti è sempre stata attorno al 6% negli ultimi 25 anni. Avere tassi di disoccupazione del 10% per gli americani è una cosa che è fuori dal mondo. E ricordiamoci che essere disoccupati negli Stati Uniti non è come essere disoccupati in Italia, molto peggio, perché il welfare italiano, la famiglia, la chiesa, il welfare in generale italiano, che noi tanto consideriamo a volte anche ragione insufficiente, ma è di gran lunga superiore a quello che possono vedere i cittadini degli Stati Uniti. Quindi il tasso di disoccupazione negli Stati Uniti al 10%, che è come quello nostro adesso, mentre prima negli anni precedenti era la metà del nostro, è una cosa ben diversa, insomma, è una percezione ben diversa, quella per cui Obama ha rischiato fino all'ultimo la rielezione, perché il tasso di disoccupazione era troppo alto ed era percepito come un problema economico assolutamente insormontabile per gli Stati Uniti. Benissimo, come sostanzialmente gli Stati Uniti escono? Allora, come è arrivata questa crisi? La spiegazione è quella che vi ho dato un pillolo, è tutto molto breve. Come ne escono gli Stati Uniti? Gli Stati Uniti sostanzialmente, se avete seguito i giornali giornali, riviste, qualunque cosa, negli mesi passati e adesso, ne sono usciti sostanzialmente con una politica monetaria inondando di liquidità, di denaro fresco, diciamo così, l'economia. Hanno stampato moneta sostanzialmente, questo in due parole, hanno stampato un sacco di moneta. Hanno con politica monetaria molto espansiva, direbbero gli economisti, molto più espansiva della nostra, molto più espansiva dell'Europa, perché in Europa, qual è la differenza fondamentale della politica monetaria europea con l'americana? In Europa la BCE ha l'incarico preciso di conservare la stabilità dei prezzi, quindi non fare alzare, perché i tedeschi da sempre sono molto avversi all'incremento dell'inflazione, quindi hanno impedito che la BCE facesse quello che ha fatto la Fed negli Stati Uniti, cioè sostanzialmente mettesse nuova moneta nell'economia per paura dell'aumento dell'inflazione. Quindi in Europa non è stata fatta una politica così espansiva, monetaria così espansiva come negli Stati Uniti. Gli Stati Uniti invece l'hanno fatta a più riprese, questi sono i vari round di politica monetaria espansiva. Benissimo, chi ha seguito poi il dibattito di questi ultimi mesi sulle rielezioni e di questi giorni, si parla spesso del fiscal cliff. Che cos'è il fiscal cliff? Il baratro finanziario a cui starebbero davanti gli americani in questi prossimi mesi. La politica monetaria, abbiamo visto, è stata molto espansiva, quindi si salvano, gli Stati Uniti hanno affrontato la crisi non dando il paese di liquidità, cosa che non abbiamo potuto fare. Adesso c'è un problema fiscale, quindi non monetario, fiscale, dal punto di vista della spesa e delle entrate. Che cos'è questo fiscal cliff? Questo fiscal cliff è una restrizione delle spese e un aumento delle entrate eccessivo, pari a 4 punti percentuali di PIL, che dovrebbe avvenire nei prossimi mesi. Perché questo? Perché sono misure fiscali di taglio della spesa e di aumento delle tasse sostanzialmente, o di mancata rinnovo della riduzione delle tasse, Quindi loro stanno aumentando tasse, cioè quello che hanno di fronte hanno, se non trovano un accordo, il congresso degli Stati Uniti tra pochi giorni, ormai fino alla fine dell'anno, che credo che sia quella il limite, loro vanno incontro a 4% di una manovra fiscale del 4% del PIL, cioè molto più della finanziaria nostra per intendersi, di aumento di spese, diminuzione di spese e aumento di tasse, cioè una stretta fiscale. Questo fiscal cliff molto, molto grosso, 4% del PIL è una cosa molto grossa. Perché? Perché erano impegni presi in precedenza, in cui avevano tagliato le tasse, per esempio già Bush aveva tagliato le tasse, aveva tagliato i contributi sociali, quelli che si pagano nella busta paga, che noi paghiamo i contributi sociali ovviamente, si pagano i contributi sociali, avevano tagliato i contributi sociali, tagliato le tasse, a termine. Adesso dovrebbe scadere questo taglio delle tasse e si dovrebbe ritornare alle tasse più alte che c'erano prima, quindi sostanzialmente alla fine dell'anno si avrebbe un aumento secco delle tasse e un taglio delle spese già previsto da tempo. Tutto combinato sono 4 punti percentuali di PIL.
Quanto
parliamo? Accidenti. 4 punti percentuali di PIL degli Stati Uniti sono numeri molto grandi, però non mi confondo. Degli Stati Uniti. Quello italiano lo so bene, quello degli Stati Uniti, però forse il percentuale è meglio che i valori assoluti. I valori assoluti non saprei, però si può trovare facilmente. Guarda, forse c'è scritto anche qui. Io non lo so. 4 punti percentuale è una cosa molto grossa. Molto grossa. Si figuri che le finanziarie più grosse in Italia, cioè le manovre di aggiustamento fiscale stanno sull'un punto, un punto e mezzo percentuale, sono già roba grossa, E quindi, esatto, cioè un punto percentuale sono 20 miliardi, allora il debito pubblico è 2 mila miliardi di euro, quindi un punto percentuale sono 200 miliardi di euro. Benissimo, allora qual è il loro problema adesso? Il problema in cui usciranno, se trovano un accordo lo troveranno in qualche modo, qua vi fa vedere che ovviamente cosa succede? Succede che se non ne escono da questo problema di baratro fiscale, questo problema di restrizione fiscale, hanno un vantaggio nel senso che rapidamente diminuiscono il debito, perché con una manovra fiscale di questa misura qua rapidamente riducono il loro debito, che è aumentato di molto in questi anni, perché loro hanno aumentato di molto le spese e il debito, come abbiamo fatto noi del resto. Anche gli Stati Uniti, che partivano da un livello molto basso del nostro, hanno aumentato di molto spese e debito pubblico. Se non escono da questo problema che hanno del fiscal cliff, riducono di un botto, diciamo così, in pochi anni, vedete il grafico qua, lo riducono rapidamente. Questo è il debito federale, solo quello federale, quello totale, perché ci sono anche quelli degli stati, è più alto, fa più del 100%, ma quello federale sta ancora al 70%, il nostro è il 120% del PIL. Loro ridurrebbero in pochi anni, ridurrebbero il debito pubblico. Il problema è che se non escono da questo fiscal cliff, ovviamente una manovra fiscale così pesante, così recessiva, l'anno prossimo prevedono decrescita e non crescita. Se invece risolvono il problema del fiscal cliff, cioè evitano l'aumento delle tasse, la diminuzione delle spese così improvvisa e così grossa nel prossimo anno, avrebbero ovviamente un debito che si stabilizza, già che non riescono a ridurlo così rapidamente, però avrebbero della crescita positiva. E questo è il loro problema. Il problema degli Stati Uniti. Quindi, in due parole, come ne esce gli Stati Uniti, come escono gli Stati Uniti da questa crisi, in questi anni? Già loro vedete che hanno crescita positiva già da qualche anno. Hanno avuto soltanto nel 2008-2009, hanno avuto una crescita negativa forte. Hanno poi avuto crescita positiva del 2% nel 2010, nel 2011, nel 2012. Adesso, di fronte a questo fiscal cliff, rischiano di tornare indietro. Se risolvono il problema, continuano con crescita. Non alta come la prima della crisi era su il 3,5%, negli anni poco prima della crisi. Però ritornerebbero a trattarsi di crescita positiva. Quindi in pillole, come ne escono negli Stati Uniti? E sono entrati per la grande disuguaglianza, la scoppio della bolla del mercato finanziario e delle case, il grosso indebitamento delle famiglie, ne escono con politica monetaria molto espansiva, molto più espansiva della nostra, cioè stampando un sacco di monete, e con politica fiscale che è stata espansiva fino adesso ha un blocco improvviso in cui dovrebbero tornare indietro. Se riescono a riparare questo problema, sostanzialmente con politica fiscale espansiva. La politica monetaria espansiva la possono fare perché non hanno un problema di inflazione serio, la politica fiscale espansiva l'hanno potuta fare perché non avevano un debito pubblico alto come il nostro, partivano da molto meno, vedete che quello federale era al 40%, quello totale è sul 60% federale, dove hanno gli Stati Uniti hanno stati che fanno debito pubblico proprio sostanzialmente, garantito dagli Stati Uniti solido, però ogni Stato fa debito pubblico proprio. E quindi loro hanno tutte e due le armi ben affilate, la politica monetaria espansiva, la politica fiscale espansiva. Qua poi vi lascio delle slide aggiuntive. E così escono da una crisi che è una crisi diversa da quella solita che era capitata negli ultimi, di cui gli economisti erano abituati negli ultimi anni, insomma. Questa è una crisi da debito, una crisi da debito eccessivo, da disuguaglianze eccessive, dal settore immobiliare gonfiato e da mercati finanziari che hanno esagerato, diciamo così. Tutti questi problemi sono stati solo parzialmente affrontati, non sono stati affrontati del tutto. La disuguaglianza non è una cosa che si elimina nello spazio di pochi anni. Il settore immobiliare è in crisi tuttora, ma riprenderà. Le banche, come sappiamo, sono state salvate da denaro pubblico, anche gli Stati Uniti sono state sostanzialmente salvate da denaro pubblico, sono state regolate, ma molti ritengono che la regolazione delle banche non sia stata sufficientemente severa. Qual è il problema degli Stati Uniti? Poi passiamo direttamente all'Europa. Il problema degli Stati Uniti, un po' come dappertutto, è e rimane il grosso tasso di disoccupazione, molto più alto di quanto erano abituati loro, vedete da questo grafico che è molto più alto adesso di quanto erano abituati loro, e la disoccupazione, come le altre variabili dell'economia reale, è lenta a rientrare, non è che la disoccupazione aumenta e diminuisce nello spazio di... Vedete che qua nel 2008 è aumentata molto rapidamente, ma non diminuisce altrettanto rapidamente. Quindi le previsioni non sono buone neanche per loro e sono su tassi di disoccupazione del 9-10% ancora per qualche anno. E poi sono in miglioramento. Ricordiamoci ancora una volta che disoccupazione negli Stati Uniti è una cosa diversa che in Europa. Benissimo, passiamo allora all'Europa. Allora, in Europa io vorrei parlare prevalentemente del mercato del lavoro, perché non facciamo tutta la carrellata su politica monetaria e politica fiscale. Quello che sappiamo tutti è politica monetaria, tutti quelli che hanno seguito i giornali e che seguono un po' del dibattito corrente, politica monetaria molto meno espansiva di quella degli Stati Uniti per la ragione che abbiamo detto. La Banca Centrale Europea ha un vincolo, un mandato ben preciso, la stabilità dei prezzi. Quella statunitense ha due mandati, stabilità dei prezzi e crescita, quindi può fare molto di più. Quella dell'Europea non può fare di più, cioè quello che deve fare è tenere i prezzi sotto controllo, e quindi politica monetaria non espansiva. Politica fiscale espansiva, è stata molto espansiva negli anni passati, con un problema evidente che ha gonfiato debiti pubblici che erano già molto alti, quello italiano in particolare, ma quello anche di altri paesi, già molto più alti di quello che era il debito pubblico degli Stati Uniti.
Scusi, cosa intende per politica fiscale espansiva?
È più spesa, meno tasse. Forse è stato troppo rapido. Politica fiscale espansiva vuol dire spendere. Quando c'è stata la crisi, ovviamente noi abbiamo dovuto, ci sono più disoccupati, c'è bisogno di un welfare più generoso, la cassa integrazione, quello che adesso vediamo, costa tanti soldi. Quando c'è tanta gente in cassa integrazione, la cassa integrazione costa tanti soldi, quindi bisogna aumentare le spese. Aumentare le spese e possibilmente diminuire le tasse. Noi non abbiamo, in quest'ultimo anno, che è stato l'anno che già sulle crisi è iniziata nel 2008, questo è l'anno in cui abbiamo avuto il problema, noi come tanti altri paesi abbiamo avuto il problema europei, abbiamo avuto il problema addizionale che avevamo un po' toccato il limite superiore a quanto potevamo aumentare le spese, nel senso che abbiamo aumentato le spese ma il debito pubblico, che era già molto alto, è ulteriormente aumentato. A un certo punto in Europa hanno detto no, così non si può continuare, e la famosa austerity, hanno detto abbiamo l'Unione Europea ha posto dei limiti, se voi aumentate ulteriormente le spese cosa succede? Succede sostanzialmente che nessuno vi compra più i titoli di Stato, quindi lo spread aumenta perché nessuno si fida più che voi riuscirete a restituire debito pubblico così alto, e se nessuno vi copre più titoli di Stato, voi non riuscite più a pagare i dipendenti pubblici, a sostenere le spese correnti. Ora, noi in teoria per qualche anno saremo in grado di sostenere le spese correnti perché siamo in avanzo primario, cioè ora abbiamo più entrate che uscite, prendiamo più tasse di quanto spendiamo correnti, eh? Però attenzione che noi abbiamo un debito molto grosso che prima o poi dobbiamo rientrare se vogliamo stare nel consesso europeo, se no la discussione in Grecia sostanzialmente è stata questa, non è stata usciamo o non usciamo dall'euro, questa è una discussione che nessuno è così matto da voler uscire dall'euro per prima, ma molti si pongono il problema se non riusciamo a ripagare il debito, in Grecia si sono posti il problema, non riusciamo a ripagare il debito, bene, non lo ripaghiamo. O rinegoziamo la quantità e il modo in cui i tempi in cui lo ripaghiamo. Questa è la Grecia, con tutti i problemi annessi e connessi. Noi non siamo arrivati a questo. La Spagna
non siamo la Grecia.
Non siamo la Grecia, certamente. Però il problema si è posto per la Spagna, per esempio, si è posto per salvare le banche della Spagna. Si è posto nel dibattito, anche qua, molti di voi avete seguito sui giornali. C'è la possibilità di chiedere l'aiuto europeo, c'è la possibilità, Monti ha sempre detto di no, ma c'è la possibilità di chiederlo, perché a un certo punto se sei sotto un attacco speculativo molto serio, a un certo punto tu vai a un'asta del titolo del tesoro, non te la comprano, ti costa talmente tanto il tasso di interesse che a un certo punto c'è il problema, chiediamo o non chiediamo l'aiuto. Per adesso, non abbiamo chiesto l'aiuto.
Meglio
così, certamente.
Per adesso gli interventi li facciamo alla fine, sì, perché se no non riusciamo a sviluppare il discorso.
Allora, chiudiamo la discussione, cioè chiudiamo il punto politica monetaria e politica fiscale. Questo è il dibattito di tutti i giorni. Forse è un po' meno chiare quali sono state le differenze in Europa, di come hanno reagito i vari paesi europei alla crisi occupazionale. Alla crisi occupazionale. Bene, adesso qua sì, purtroppo non si vede benissimo i nomi lì sotto. Comunque l'Italia è questa qua, in nero. Benissimo. Questo qua è la caduta del PIL nella recessione, del fuoco della recessione del 2008-2009, e poi a destra c'è la recovery, cioè la ripresa dopo il 2009. Voi vedete che la barra nera è la caduta del PIL, sta sul 5-6-7%, la barra bianca è la caduta dell'occupazione, il 2%. Ci sono molti paesi che hanno fatto molto peggio di noi, qua per consolazione, molti altri che hanno fatto meglio di noi. La recovery però è molto più chiaro, il fatto che noi, che siamo qui, abbiamo recovery del PIL 0, ricaduta dell'occupazione anche durante la fase di ripresa, mentre molti altri paesi, vedete, hanno sia una ripresa dell'occupazione sia una ripresa della crescita del PIL, del prodotto interno lordo. Quindi noi siamo un paese che non ha, diciamo così, anche qua in pillole, se vogliamo vedere rispetto agli altri paesi europei, è più fermo, nel senso che ha avuto perdite occupazionali limitate, ma anche scarsissima ripresa dell'occupazione durante gli ultimi due anni, mentre tanti altri paesi hanno avuto variazioni molto più ampie, cadute molto più grosse nel 2008-2009, riprese molto più rapide nel 2010-2011 e 2012. Noi siamo un paese che è stato fermo, nel senso abbiamo limitato i danni nel fuoco del 2008-2009. Adesso non riusciamo bene a riprenderci, anche questo per essere molto rapidi. Voi vedete qua per esempio la Spagna ha avuto un crollo dell'occupazione, come tutto ben sappiamo, e del PIL particolarmente ampio, questa è la Spagna, questa è la caduta dell'occupazione in Spagna, e vedete che anche in Spagna, anche durante la ripresa, l'occupazione è crollata. La Spagna è un paese con dei problemi molto seri di disoccupazione. L'Irlanda è un altro paese in cui la crisi è stata particolarmente virulenta, ha avuto delle oscillazioni molto ampie, crollo ma molto rapida anche ripresa. questo vi fa vedere, questa è sempre la Spagna, vedete, questo è il total employment, l'occupazione totale, questa nella crisi e questo nella ripresa, questa invece è l'Italia, così piccola, questa è l'Irlanda, queste qua sono l'Irlanda e l'Estonia. Questo invece vi fa vedere, ma poi lo vediamo meglio, che cosa ci ha salvato sul mercato del lavoro nella crisi, e però ci ha anche bloccato nella ripresa, è stata sostanzialmente la cassa integrazione. Cioè noi abbiamo limitato, diciamo così, limitato rispetto a tanti altri paesi, il crollo dell'occupazione utilizzando la cassa integrazione sostanzialmente. La cassa integrazione, attenzione che se uno finisce in cassa integrazione non è disoccupato, perché è una sospensione dall'occupazione sostanzialmente, rimane nella stessa impresa, ma non figuri tra i disoccupati. Questa è la ragione per cui vari paesi che hanno utilizzato in maniera estesa la cassa integrazione, tra cui la Germania, hanno avuto delle performance migliori sul mercato del lavoro rispetto a tanti altri paesi, mentre la Spagna non ce l'ha mai avuta la cassa integrazione, e in Spagna sono stati persi moltissimi posti di lavoro e non sono stati più recuperati. In Italia sono stati persi molti posti di lavoro, per carità, poi vediamo anche una composizione, vediamo anche il vento, ma molti altri posti di lavoro sono stati sostanzialmente congelati nella cassa integrazione, e adesso si spera, ma il problema è che non avviene così molto spesso, verranno reintegrati nel posto di lavoro, sostanzialmente reintegrati sullo stesso posto di lavoro. Quando le imprese riprendono a produrre o si spostano dalla produzione ma riprendono l'attività, la cassa integrazione scompare e il lavoratore dovrebbe o definitivamente uscire dall'impresa e diventare disoccupato o ritornare a essere occupato. Perché questa è allora molti economisti pensavano male della cassa integrazione prima di questa crisi, adesso si sono ricreduti, però è vero che siccome è una specie di freezer la cassa integrazione, ti congela nel posto dove sei e non permette della riallocazione. Ci sono alcune imprese, diciamo così, vogliamo fare uno sketch molto improvvisato, ma sostanzialmente ragionevole di quello che succede. In una crisi come questa, la metà delle imprese è un'impresa che ha una difficoltà transitoria, cioè una crisi transitoria, crolla la domanda è ancora bassa adesso, la domanda interna di prodotti, di servizi, è bassa ancora adesso. Sono imprese sane però che aspettano soltanto che la domanda ricresca o che la domanda interna dei cittadini italiani o esterna dei cittadini europei o cinesi per esportazione, che è quella che è andata meglio in questi anni, quella esterna, e le imprese che sono andate meglio sono quelle che esportano, non quelle che si fidano, che si poggiano solo sulla domanda interna. Una metà delle imprese, dicevo, sono congelate, nel senso che aspettano di ripartire, hanno congelato in cassa integrazione alcuni dei loro lavoratori e ripartono. Altre imprese, nel mezzo di questa crisi, soprattutto quelle manifatturiere, le vedremo, quelle manifatturiere sono imprese che sono in crisi probabilmente irreversibile. Cioè questa è una crisi molto manifatturiera, in una delle ultime lucide slide lo vedremo, è la manifattura che ha sofferto di più. Alcune di queste imprese purtroppo sono destinate a scomparire, cioè questa che è stata la goccia che ha fatto traboccare, non è una difficoltà transitoria, è la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Sono imprese che magari sono in cassa integrazione, i cui lavoratori sono in cassa integrazione, ma che sono in settori, in prodotti che non riprenderanno dopo la crisi. E quindi questo perché congela e rallenta la ripresa? Perché per esempio negli Stati Uniti e tanti altri paesi che non hanno la cassa integrazione, cosa succederebbe? Avresti subito che questa metà delle persone non sono in cassa integrazione, sono subito disoccupate dal giorno dopo. È chiaro che hai una crisi occupazionale molto più seria, ma è ovvio che a un certo punto hai una ricollocazione anche molto più seria, cioè non hai questi due anni di congelamento della situazione. Hai per forza di cose, sei buttato in acqua in qualche modo, devi nuotare, questo nel senso che ovviamente il crollo dell'occupazione è molto più rapido, riposizionamento delle imprese che ci riescono più rapido, ripresa dell'occupazione più rapida in altri settori, in altri prodotti. Questa è la dinamica. Questa è la disoccupazione e la disoccupazione, la barra è la barra è dove siamo, scusate, dove eravamo prima, il punto qua sopra è il peggio della crisi e la barretta orizzontale è dove siamo ora. Allora, l'Italia è così, adesso siamo al peggio di quanto, siamo tuttora al peggio della disoccupazione, siamo al 10%, partiamo da un 6,5%, una cosa ragionevole, vedete, queste sono utili, questi confronti, perché sennò uno pensa che l'Italia sia sempre un paese... No, molto spesso uno fa, ci pensa e dice ma noi siamo sempre i più disgraziati del mondo, ma invece uno guarda, non è tanto vero, eh? Cioè, perché molto, questa è la Spagna, vedete che la Spagna partiva con crescita e questa è la Grecia, la penultima qua, lo vedete quando muovo questo, no? La Grecia e la Spagna, allora partivano da questa disoccupazione, si vede?
Sì,
un po' la barra e allora la Spagna dov'è?
Ah, perché tu sei
d'accordo. È fuori schermo. Scusa. Ma questo però non
è... Sì, si deve spostare. Non ancora abbastanza.
Vabbè, lo spostiamo un po' di più. Scusate, non avevo visto. Si vede meglio, un po' meglio. Purtroppo qua se lo faccio male non va poi... Allora, queste due sono la Spagna e la Grecia, le ultime due. Vedete che partivano dalla stessa situazione dell'Italia, guardate dove la disoccupazione oggi in Spagna, in Grecia 25%, in Italia è al 10%, la media degli stati europei è come noi, d'accordo? In Spagna e in Grecia, come in Italia del resto, la disoccupazione vedete che è il dato peggiore, cioè il peggio della crisi è il triangolo, è qua, ma anche adesso non è migliorata. Guardate per esempio, non so, un paese come l'Estonia, o come la Turchia, o come il Cile. Questi sono paesi in cui hanno avuto un picco di disoccupazione molto alto e poi una ripresa molto rapida. Anche gli Stati Uniti hanno avuto un picco di disoccupazione sopra il 10%, una ripresa abbastanza rapida. Anche la Svezia, picco di disoccupazione e ripresa dell'occupazione più rapida. L'Italia, la Spagna e la Grecia hanno avuto una disoccupazione enorme, Spagna e Grecia, che sono ancora fermi.
Oggi
è
la Germania.
Oggi siete indisciplinatissimi.
No. La Germania è qua, eccola qua. Ma la Germania ha avuto pochissimo incremento della disoccupazione e adesso sta meglio di quanto era, di quando era partita. Lo vedi qua la barra nera? La barra nera ha una disoccupazione più bassa di quella di cui quando era partita, cioè l'istogramma blu e da dove si partiva. Ha avuto un picco bassissimo di disoccupazione, cioè un incremento molto basso, e adesso è di nuovo è una disoccupazione più bassa di quanto era prima. Adesso per realtà è cosa difficile, ma la cosa importante è questa, chi sono questi disoccupati? Questo vi dice che in Italia, questa è una cosa particolare dell'Italia, i giovani sono 4 volte più disoccupati degli altri. Questo è anche frutto della cassa integrazione. La cassa integrazione aiuta, ma protegge i lavoratori che ci sono sostanzialmente. I giovani che non ci sono, che non sono ancora entrati, rimangono fuori. Questo è un grafico che vi dice che mentre in tanti altri paesi il tasso di disoccupazione dei giovani è 2 volte quello degli adulti, in Italia è 4 volte quello degli adulti, molto maggiore, quindi è un problema. Questo è il tasso di disoccupazione giovanile, sempre Spagna e Grecia qui, quello degli adulti è 25, quello dei giovani è quasi 50, 55, Spagna e Grecia qui. L'Italia era il 20%, quindi adesso è il 35%, questo si vede spesso nei giornali. Tra i giovani è molto più serio che tra gli adulti. Tra gli adulti è poco sotto il 10%, tra i giovani è il 35%, quasi 4 volte. Negli altri paesi non è così, è molto meno, è 2 volte e mezzo. Quindi c'è un problema addizionale. E c'è questa famosa, questo problema addizionale che viene oggi caratterizzato con questa parola NET, che vuol dire non in education e non in training, non in education, employment or training, cioè vuol dire che non fanno niente, cioè che non sono né, né stanno studiando, né sono occupati, né sono in formazione. E questo è un problema molto serio, nel senso che sono giovani che non hanno neanche, non sono neanche parcheggiati, non sono neanche parcheggiate all'università, non potete dire bene, parcheggiate all'università non è un gran consolazione, ma è meglio che niente. Molto spesso i giovani non sono neanche all'università. E questo è forse il problema numero uno di oggi per quanto riguarda il, l'occupazione giovanile. Altro problema, diciamo così, il precariato, i contratti a termine. Anche qua, siccome è un dibattito di cui si sente molto parlare in Italia, guardiamolo un po' prima in prospettiva internazionale, poi facciamo l'ultimo. Sulla riforma Fornero. Il problema del precariato in Italia non è un problema particolare, se guardato con gli occhi europei, nel senso che qualifichiamo questa, questa dichiarazione che sembra essere la stessa. Allora, se guardiamo al, all'incidenza dei contratti a termine, non è i contratti a termine non è un'incidenza, cioè una percentuale fuori linea rispetto a tanti altri paesi europei. La Spagna è fuori linea, ma noi siamo vicini anche sotto la Francia per quanto riguarda il numero di contratti a termine. Quello in cui siamo fuori linea decisamente è il numero delle false partite IVA o dei COCOCO, cioè dei contratti a collaborazione alternativa, cioè il lavoro autonomo mascherato sotto forma di lavoro dipendente. Ma non sono i contratti, il lavoro a chiamata, il lavoro a termine, il contratto a termine, il lavoro di agenzia, quello della Adecco, della, non so cosa c'è a Verona, tutte le agenzie interinali, quelli sono numeri in linea con l'Europa, se li vediamo da qua. Quello che è fuori linea con l'Europa è che noi abbiamo circa un milione e mezzo di persone che sono formalmente lavoratori autonomi a partita IVA, in altri paesi sarebbero dei lavoratori tipo normali, dipendenti a tempo indeterminato, perché svolgono tutte le mansioni dei lavoratori dipendenti, e in Italia invece sono partite IVA. Questo per qualificare, perché poi molto spesso appunto in Italia spendiamo poco, relativamente poco per le politiche attive, cioè per la ricollocazione dei lavoratori, abbiamo un sistema che è molto incentrato sulla cassa integrazione e quindi sul salvaguardare il posto di lavoro, e ne abbiamo poco la riqualificazione del lavoratore. In altri paesi appunto tutto si tiene, hanno una meno cassa integrazione, hanno avuto cadute dell'occupazione più grossa, hanno molto più spesa per la riqualificazione e a volte hanno avuto una ripresa dell'occupazione maggiore. Questo è l'utilizzo della cassa integrazione. Vedete, la Germania supera quasi tutti, il Lussemburgo, vabbè, un paese un po' strano, qua poi c'è l'Italia, questo è il Giappone e il Belgio. Ma l'Italia è quella che ha utilizzato di più nell'utilizzo della cassa integrazione dopo la Germania, sostanzialmente. Il Giappone, non so bene come funzioni, il Belgio e il Lussemburgo sono dei paesi un po' piccoli per essere. Questa è la Francia, vedete, molto meno. La Spagna non ce l'ha neanche, la Spagna è qua. La Danimarca è qua. La Danimarca, famoso modello danese, la flexicurity, funziona in un'altra maniera. Non c'è la cassa integrazione. C'è la disoccupazione subito e la riqualificazione. La Danimarca spende tanto in politiche attive, spende poco niente in cassa integrazione. Non salva i posti di lavoro, ma riqualifica disoccupato, ti dà generosi sussidi di disoccupazione, ti riforma e spese sostanziali per la riforma, riformazione, riqualificazione dei lavoratori. Benissimo. Se abbiamo ancora un po' di tempo, facciamo un excursus sulla Fornero. La riforma italiana e il vento, un po' di mesi. Allora, 10 minuti ce la faccio, facciamo tutto in 10 minuti. Mi spiace che l'anno scorso potrebbe prendere ovviamente 10 ore. Ma, allora, quattro pilastri della Fornero. prima cosa, rifondazione di cassa integrazione e sussidi, con spostamento sostanzialmente, con un po' meno cassa integrazione e sussidi di disoccupazione più generosi. Questa è una cosa che non è tanto un po' meno cassa integrazione. Prima della crisi tutti pensavano che cassa integrazione è una distorsione, diciamo così, eliminiamola e facciamo sussidi più generosi come tanti altri paesi. Adesso molti ci hanno ripensato, compreso io. Hanno ripensato che la cassa integrazione serve, c'è un problema però. La cassa integrazione adesso è una cosa limitata per alcune imprese grandi che pagano dei contributi. È una cassa, si chiama cassa integrazione, è una cassa. Adesso nella crisi la cassa integrazione è stata stesa a molte imprese in deroga, cioè vuol dire che non hanno pagato la cassa, ma è stata estesa a loro perché ovviamente sono finiti in crisi tutti, non soltanto quelli che avevano pagato. Questo è durato 3-4 anni, ma è chiaro che un sistema non può reggersi sulla deroga. Come è stato risolto dalla Fornero, sostanzialmente ha detto benissimo, adesso paghiamo tutti la cassa e potete usufruire da tutti, però paghiamo tutti la cassa. Una cosa più facile a dirsi, non facile da farsi, perché ovviamente bisogna chiedere contributi anche alle aziende che non sono certamente in buone condizioni adesso, bisogna costruire un sistema che funzioni, che è settoriale, cioè le imprese si uniscono con gli enti bilaterali, fanno un sistema complesso, però c'è una cassa integrazione per tutti sostanzialmente. Cosa difficile, secondo me molto buona. Altra cosa molto buona e seria, riordinare i sussidi di disoccupazione, che anche questi erano troppo poco generosi, troppo poco lunghi, troppo sparsi, per cui molta gente non ne usufruiva, non usufruiva mai. Per i precari, quelli con storie contributive a pezzi, sempre più frequenti, ma del tutto insufficienti, cioè non ce li avevano. Sostanzialmente la riforma Fornero, da questo punto di vista, ha allargato moltissimo le maglie del sussidio di disoccupazione, soprattutto per quello che si chiama la mini ASPI, che è la sussidio di disoccupazione per quelli che hanno storie contributive precari, sostanzialmente quelli con contratti a termine, o quelli con partite, le partite IVA sono fuori o sono lavoratori autonomi, ma quelli che hanno storie di lavoro non nella stessa impresa per tanti anni, ma in altre imprese diverse, con periodi di disoccupazione, periodi di non impiego, questi, molti di questi, 1,5 milioni di questi, vi lascio poi le slide, 1,5 milioni di questi non avevano diritto al sussidio e adesso hanno diritto comunque a questo mini ASPI, ed è un progresso molto serio. La cassa integrazione è stata riordinata, ma l'applicazione è in fieri, perché sta in capo alle parti sociali, sindacati, Confindustria. Articolo 18, l'altra cosa molto importante, passiamo direttamente all'articolo 18, questa non ci interessa, questa disoccupazione. Questa è la crisi della manifattura, la linea blu. La crisi della manifattura in Italia, questa è la composizione della crisi, questa è l'aumento della copertura della mini ASPI, vedete questo è 1.700.000 persone che hanno accesso ai sussidi e non ce l'avevano prima, questa è la mini ASPI, cosa che non si sa molto ma si dovrebbe sapere. Articolo 18, l'articolo 18 è licenziamento individuale nelle imprese sopra i 15 dipendenti. Molti dicono non c'è, il licenziamento individuale, guardate questo è il Veneto, questi sono licenziamenti migliaia individuali nel 2012, 26.000 in Veneto, licenziamenti collettivi 10.000. Serviva o no la riforma dell'articolo 18? Vabbè, ormai l'abbiamo fatta, io credo che serva per molte imprese che stanno sopra i 15, tra i 15 e i 30 licenziamenti individuali può essere un problema. È stato fatto copiando la Germania. Cosa manca rispetto alla Germania? Manca il fatto che in Germania, questa è una slide in tedesco addirittura, dove si dice che sostanzialmente il punto forte della legge tedesca, che è praticamente sostanzialmente uguale a quella che ha scritto adesso Fornero, è che il 50% dei licenziamenti individuali si conclude con una transazione prima. Noi siamo molto con una transazione monetaria prima. Questo credo che sia la misura del successo e dell'insuccesso della riforma Fornero. Adesso è il 2% da noi. Il che vuol dire che molto spesso il lavoratore finisce che è licenziato e non ha niente se ha torto. Se invece ha ragione, dopo 4-5 anni magari si trova con reintegro oppure con una cifra molto alta. Ma il problema è che è un tempo troppo lungo e c'è un'incertezza troppo ampia. Siccome anche in Germania è così, in Germania sostanzialmente funziona relativamente bene, almeno secondo loro. Perché? Perché il 50% dei casi il lavoratore e l'impresa trova un accordo prima e trova un accordo monetario piuttosto generoso, e quindi comunque sostanzialmente sono d'accordo tutte e due. Se così fosse anche in Italia, dopo la riforma Fornero, io credo che possa essere ritenuta un successo. L'apprendistato, la Fornero vuole l'apprendistato molto più forte di prima, peccato che in Veneto quella linea blu è l'apprendistato, in discesa costante, 5% l'anno. Questo è un problema e sarà un problema, perché se non si riesce a rilanciare l'apprendistato, che è un problema sostanzialmente di applicazione delle norme a livello regionale di contratto collettivo, oltre che di passaggio università o scuola, lavoro molto lento in Italia, molto rapido invece in Germania, se non si riesce a rilanciare questa linea blu dell'apprendistato, la riforma Fornero nell'entrata nel mondo del lavoro non potrà essere ritenuta un gran successo. E tutto il saluto lì, non è una cosa semplice. Questo è il lavoro intermittente, il lavoro a chiamata. La Fornero ha posto la stretta sulle partite IVA e il lavoro intermittente a chiamata. Questo è il Veneto e questo è il crollo del lavoro a chiamata dopo la riforma Fornero. Questo è il lavoro intermittente, quello a chiamata. 30.000 in meno da luglio. È un successo o un insuccesso? Dipende da come si vede. Uno dice, vabbè, sono stati distrutti 30.000 posti di lavoro. Attenzione, 10.000 di questi sono stati ripresi dalle stesse imprese che prima li chiamavano a chiamata. 30.000 non sono stati più, che non ci sono più. 10.000 di questi sono stati ripresi o con contratto a tempo indeterminato part-time o con contratto a tempo determinato, quindi contratti molto migliori, quindi si può vedere da due parti, o 30.000 a chiamata o 10.000 a tempo indeterminato. Però è proprio quello che voleva la Fornero, insomma, voleva la stretta sul lavoro, sugli abusi di contratto, diciamo così, a partita IVA, o quel 1,5 milioni che c'è in Italia in più rispetto ai paesi europei, o lavoro a tempo, o lavoro a chiamata, che vuol dire ti chiamo un giorno e tu vieni, non ti chiamo, non vieni. Beh, questo credo che sia questo è un lavoro di Anastasia, che è la Bruno Anastasia, è quello che lavora al Veneto Lavoro e che produce questi dati molto importanti. L'ultimo due slide. C'è un problema generazionale, nella riforma Fornero l'ha posto molto chiaramente, e secondo me uno può essere d'accordo o non d'accordo su questa riforma del mercato del lavoro, molti non sono d'accordo, pensavano che in crisi non si potesse fare, non si dovesse fare, però pensano che sia stata fatta male nei dettagli, eccetera. Però c'è un macro problema più generale, ed è questo. Noi in Italia abbiamo sempre pensato che quello che si dovesse, i problemi si dovessero, il peso dell'aggiustamento economico non si dovesse pagare noi qua ora, ma si dovesse sempre scaricare sulle generazioni future, e questo è stato fatto sempre, praticamente sempre. La riforma Fornero delle pensioni e del lavoro è invece una riforma che mette il peso dell'aggiustamento da oggi per tutti, e questo io credo che sia una prova di serietà e di verità. Poi io so benissimo che molti non sono d'accordo, perché la crisi oggi ci ha messo di fronte a difficoltà, però il problema è che noi abbiamo fatto nel 95 la riforma delle pensioni, che non era per chi andava in pensione nel 95, era per chi andava in pensione oggi. La Fornero ha detto semplicemente, signori, questa transizione così lunga non si può fare, la dobbiamo fare da adesso tutti. La riforma del mercato del lavoro rischiava di essere così, rischiava di essere non la riforma del mercato del lavoro adesso, la riforma del mercato del lavoro, Fornero, attenzione, non è niente di assurdo, è una riforma copiata dall'ordinamento tedesco, sia per quanto riguarda l'apprendistato, sia per quanto riguarda il licenziamento. Poi dopo è chiaro che la legge scritta è con quella tedesca, la legge applicata, saranno gli italiani capaci di fare come fanno i tedeschi, questo non si sa. E poi è chiaro, tra il dire e il fare c'è di mezzo a mare, però l'impianto è quello lì, è quello tedesco, quindi non è una cosa da, non è il liberismo americano, è la legge tedesca. saremo capaci? Non lo so, dipenderà. Se l'apprendistato diventerà come quello tedesco, sarà un gran successo. Se la legge del licenziamento sarà come quella tedesca, sarà un successo, visto che loro non se ne lamentano. Però sta tutto nell'applicazione delle leggi. Il dato di political economy, come si dice, di politica economia politica e di divisione tra generazioni su dove deve stare il peso e il sacrificio dell'aggiustamento a condizioni economiche nuove, mi sembra che la Fornero e questo governo abbia detto una parola molto diversa da quella che hanno detto i governi precedenti, nel senso che ha detto che i signori sacrifici si fanno dalle generazioni di adesso, da subito tutti, e non si può più pensare che la facciano soltanto i giovani di domani per noi oggi. E questo credo che sia un dato che non viene espresso, però è molto chiaro in quello che hanno fatto in questi anni. Si può essere d'accordo, si può prendere anche la cosa, il punto di vista che oggi in crisi noi non siamo in grado di fare sacrifici, meglio farli domani che oggi. Però questo è lo spirito che credo informi tutte e due le riforme, sia delle pensioni che del mercato del lavoro. Io ho finito qua, abbiamo un po' di tempo per la discussione.
I temi sono caldi, ecco appunto, non c'è bisogno di... Chiedo solo il microfono, solo per la registrazione, sapete.
Io ho due ordini di domande, una per gli Stati Uniti e una, diciamo, per noi europei. La prima è solo una curiosità. Si dice, o meno ho letto, che con pochi milioni di euro, di dollari, probabilmente Bush avrebbe chiuso il tappo che ha determinato questa enorme crisi, salvando Paimei. Prima domanda era questa. Rispetto agli Stati Uniti e quindi alla fiscal
cliff.
Perché non stampano con la moneta? E la terza domanda, sempre sugli Stati Uniti. Io sono stato molto deluso dalla politica di Obama con le banche, nel senso che la partita, secondo me, doveva essere chiusa nel suo primo mandato. Ce la fa a tagliare le unghie finalmente la finanza facile e in questo mandato, visto che è anche il problema del congresso? Questo per quanto riguarda gli Stati Uniti, se posso andare avanti. Le altre domande riguardano l'Europa e insomma, perché la Germania non si convince che dobbiamo stampare moneta anche noi? E la seconda, per abbattere il debito italiano, esiste ancora, perché alcuni dicono che non ci sia più, il deposito aureo italiano, che era uno dei più ricchi del mondo, che insieme con le proprietà potrebbe fare un fondo particolare, dicono che potrebbe valere tra 400 e 600 mila milioni un terzo del nostro tutto.
Benissimo, raccogliamo qualche domanda, se no poi ci iniziamo a rispondere. Qualcuno si è già prenotato, ecco.
Sì.
Ricordo solo che abbiamo 20 minuti.
Io venendo a questa conferenza mi aspettavo, non so, una riflessione sul lavoro, sulla qualità del lavoro. Io vedo nella crisi, come dire, un'opportunità. Anni fa lessi un libro che si chiamava Ozio Creativo, scritto da un romano, e da un professore romano.
Non a
caso. È professore universitario. E mi diceva che per i latini l'ozio era positivo, perché era il luogo della cultura. Da allora, io guardo la gente in Veneto, corre, ma dove va? Infatti tante stupidate, anche gente che lavora, che corre, ma fa stupidate, se ne vedono a più zeffe. Quindi io ho sempre cercato di stare sul versante dell'ozio, adesso sono in università, sto finendo il dottorato e pochi lo sanno. Però mi sono informato, eccetera. Quindi io quello che vedo davanti a questa crisi e quello che riscontro, oltre a tutti i discorsi che sono stati fatti adesso, è la... se uno chiede a un giovane, io non vorrei lavorare, io vorrei vivere una vita dignitosa, bella, come anche, fatti non foster per vivere come brutti, ma per seguire virtù e conoscenza. Allora, io vorrei seguire virtù e conoscenza, faccio già volontariato, cioè nel mio benessere non vedo l'esigenza di un lavoro, tanto più se è servito di un mercato che è morale. A quel punto lì, ci sono delle proposte che vanno oltre come dire, i concetti di lavoro, travaglio, di travaglio, e vanno più nella direzione dell'opera. Per esempio il reddito garantito, reddito garantito, discorsi sul, come, sul valore del PIL come per misurare invece di guardare il benessere. Ecco, io vedo che esiste, si può scambiare crescita per benessere, cioè tirare un po' la corda della crescita e allungare le cose benessere e liberare un sacco di energie creative che ha la società, e questo andrebbe fatto secondo me, però non l'ho sentito dire qua, ecco questo.
Grazie. Mettiamo anche questo.
Posso farla così? In questa sede, Vladimiro, già che se non sbaglio, sì, mi sembrava che avesse imputato la colpa di questa crisi alla sovrapproduzione, quindi un processo che è iniziato verso la fine degli anni 70. Cosa ne pensa lei? Grazie.
Sì, facciamo. Grazie.
Allora, Bush e le banche, perché non stampano moneta? Attenzione, stanno stampando ancora moneta. Gli Stati Uniti stampano un sacco di moneta, anche adesso. Adesso, se volete, gli Stati Uniti sono fortunati.
Scusa, posso solo inserire anche io una questione proprio su questo, proprio su questa questione della stampa moneta?
Parla subito.
Sì, sì, proprio adesso. Se la stampare moneta può avere, cioè, può avere a che fare con l'idea appunto di svalutare il dollaro, abbiamo visto che adesso la svalutazione del dollaro è usata come strumento per creare lavoro, cioè le aziende adesso col dollaro debole, le grandi aziende americane restano in America, restano negli Stati Uniti, e inoltre la svalutazione della moneta nell'ottica della concorrenza con la Cina, perché qui forse si sta giocando a fare che la Cina dovrebbe diventare il paese importatore del mondo globalizzato e sostituire in questo gli Stati Uniti.
Sì, così parliamo del mondo, intero, però beh, insomma, io sono partito dagli Stati Uniti non per niente. Gli Stati Uniti hanno adesso, questo si chiama quantitative easing, gli economisti chiamano così, cosa vuol dire? Espansione monetaria, cioè questo è il terzo round, vedete, Q1, Q3, Q2, Q3, è il terzo round, 40 milioni di dollari di sostanzialmente nuova moneta del mercato statunitense. Quindi gli Stati Uniti continuano a stampare moneta, non si sono fermati, continuano, perché vedete, perché non è sufficiente la crescita che hanno raggiunto, quindi continuano a stampare moneta. Che cosa ha fatto sulle banche, che cosa non ha fatto? Io non so, secondo me è molto semplice dire, mi ricordo che nessuno aveva, pochissimo non aveva previsto la crisi, è molto semplice dire con pochi soldi avremmo salvato, si dice spesso in Europa con pochi soldi avremmo evitato la crisi se avessimo salvato la Grecia all'inizio, sì, tutto vero, ma chi ce li metteva quei soldi? Cioè non è che sì, avessimo convinto la Merkel a pagare per la Grecia all'inizio della crisi, certamente avremmo evitato qualche problema, ma invito un po' le persone di, se avessero chiesto a noi di salvare la Grecia, non so cosa avremmo risposto, probabilmente avremmo detto di no, che non so, quindi mi sembra, se avessero detto agli Stati Uniti guardate che se salvate le due grosse imprese, che assicurazioni che sostanzialmente finanziano i mutui per le case negli Stati Uniti, che hanno permesso l'espansione della bolla immobiliare, se avessimo pagato prima, certamente avremmo evitato lo scoppio, però mi ricordo benissimo, molti di voi si ricorderanno, sempre senza essere dei grandi esperti, Greenspan, che era il governatore della Banca Centrale prima di Bernanke, pochi anni fa, cos'era, 4-5 anni fa, era un vero guru dell'economia americana e sosteneva che non c'era, è diventato un guru dell'economia americana perché sosteneva che non c'era nessuna bolla immobiliare, che si poteva andare avanti così, che il paradigma economico era cambiato perché l'evoluzione tecnologica aveva spostato il trend della crescita in alto, cioè aveva permesso un incremento di produttività con l'utilizzo dei computer, di internet, delle nuove tecnologie su un altro livello, per cui si poteva correre questa maniera, si poteva crescere così senza nessun bisogno di stretta monetaria, senza nessun bisogno di controllare cosa facessero le banche, cosa facesse la finanza, cosa fece, quanto, come gli americani comprassero case. Gli italiani sono più fortunati degli americani da questo punto di vista. L'Italia, se vogliamo, appunto, tutto si tiene. L'IMU oggi, visto che la scadenza è dopo domani, l'IMU. Uno ovviamente dice tutti i colori quando deve pagare l'IMU, però se poi uno riflette, magari guardando le cose da molto più in alto, gli americani soltanto il 55% degli americani aveva la casa di proprietà, e infatti pochi anni fa, e infatti adesso ne ha il 70%. Perché? Perché in pochi anni hanno concesso prestiti a tutti, hanno permesso a tutti di indebitarsi per comprarsi la casa di proprietà, ed è successo quel che è successo, perché tutti vogliamo una casa di proprietà. Gli italiani sono più fortunati, perché l'80% delle famiglie italiane è proprietaria della prima casa, almeno della prima casa, poi molti anche della seconda, ma almeno della prima casa, e quindi non avevano bisogno di indebitarsi per comprarsi la prima casa, e quindi non c'era bisogno delle banche che prestassero soldi a tutti quanti, anche a chi non poteva ripagarli, per comprarsi la casa, perché la casa semplicemente ce l'avevamo già. Però è chiaro che, siccome la nostra ricchezza nazionale è concentrata nella casa, se uno vuole, se lo Stato italiano vuole un'entrata certa e sicura, deve tassare la casa. Altrimenti in America la parte fondamentale della ricchezza non è nella casa. Ci sono i titoli, hanno le azioni, sono anche più ricchi di noi, ma non è nella casa, quindi loro possono anche tassare meno la tassa la casa, come no, però possono spostare le entrate fiscali da altre parti. Noi, se vogliamo avere entrate certe e sicure, a casa si vede, non scappa, la prima casa in qualche modo una riflessione bisogna farla. Cioè è difficile pensare all'Italia che non tassa le case e non tassa le prime case, perché la ricchezza italiana è lì e non è altrove. Tornando alla domanda, sulle banche è stato fatto qualcosa, probabilmente non è stato fatto abbastanza, ma io non sono un grande esperto di questo, forse c'è qualcun altro che è venuto che verrà, che ne sa molto di più. È stato fatto, alcune cose sono state fatte, poi sulle banche è sempre facile dire, io registro soltanto una cosa, anche questa non sempre molto popolare, però credo che sia molto evidente. Quando succede il consenso politico per salvare un paese come la Grecia, che aveva bisogno ed ha bisogno di un flusso continuo di denaro tutti i mesi per pagare gli stipendi pubblici, altrimenti non ce la fa, c'è e non c'è, per molti mesi non c'è stato, la Grecia è sempre stato sull'orlo del precipizio. Il consenso politico per salvare una banca, seppure quelli che hanno gestito le banche sono dei criminali eccetera eccetera, come quelle spagnole, c'è stato subito. E perché questo? Non perché i governi sono tutti dei pazzi, dei criminali, tra l'altro non è un consenso politico facile, nel senso che è molto semplice dire no, perché voi salvate le banche, non salvate i greci, non salvate i disoccupati. Però attenzione, perché un conto è salvare una banca, adesso appunto non è una cosa popolare, però vi spiego qual è l'interpretazione che io do a questi fenomeni, che sono poi evidenti quando succedono. Cioè le banche spagnole, con tutto quello che hanno combinato, le banche americane, inglesi, irlandesi, salvate subito con un sacco di soldi, molto meno di quelli che servono per salvare la Grecia intera, attenzione, però un sacco di soldi. Ma perché? Perché la crisi è iniziata nel 2008 quando Lehman Brothers l'hanno fatta fallire, e molti, compreso il sottoscritto sostanzialmente, sosteneva, signori, questi qua erano combinati di tutti i colori, certo ci sono in mezzo molti lavoratori anche Lehman Brothers, però che falliscano, non è che possiamo salvarli. Sono falliti ed è successo il pandemonio, perché con Lehman Brothers si è crollato mezzo sistema finanziario. Il giorno dopo hanno dovuto comprare tante altre banche che stavano affondando con Lehman Brothers. Hanno dovuto salvarle. Purtroppo il sistema finanziario mondiale ormai è tutto interrelato, per cui qualche volta vale la pena salvare una banca e evitare disastri da altre parti. Poi non è detto che con questo uno vuol dire va bene, salviamolo sempre comunque, perché tanto... Certamente la regolamentazione ci vuole, però il concetto è questo qua. In Spagna hanno avuto il problema, hanno fatto delle cose indicibili queste banche, prestato soldi, rubato soldi, eccetera, eccetera. Quando c'è stato da salvare una banca neanche dalle più grandi, ma sufficientemente grande da mettere in discussione l'intero sistema finanziario, non solo spagnolo, banche l'hanno salvata subito. E i tedeschi non hanno detto niente, hanno detto subito, quella la salviamo, la Grecia no. La decrescita, il PIL, io non sono di quella scuola lì, però capisco, però anche lì mi limito a registrare un fatto. Qualche volta, qualche tempo fa, sono stato invitato a discutere un libro di persone molto intelligente, Serge Lapouche per esempio, che sosteneva improvvisamente dopo la crisi sono scomparsi anche questi libri. Un po' sì, attenzione, perché io ho sempre un po' questo retropensiero, lo confesso, senza nessuna remora. Nel senso, sono tutte la decrescita, il miglioramento della qualità di vita, la ricostruzione di un indice di prodotto interno lordo che non faccia solo riferimento a, ma faccia riferimento alla qualità, a quanto è l'economia verde, a quanto è il welfare. Ci sono anche delle misure così. Attenzione che poi dopo, quando arriva la crisi e abbiamo la crollo della produzione industriale del 20%, del PIL del 7%, la gente dice, attenzione. Guardiamo anche il resto, però prima vediamo un attimo se la disoccupazione oppure se la gente dice.
Ma infatti parlavo anche del reddito di cittadinanza, che lì scavalchiamo il problema di disoccupazione.
Sì, cioè, no, anche lì, attenzione, io mi intendo. Il reddito di cittadinanza sono cose che costano una valanga di soldi e hanno.
Quando estrachiamo.
Sì, ma attenzione, però hanno anche un problema vero. E infatti adesso nessuno parla di reddito di cittadinanza, non so se è notato, questi 2 o 3 anni è l'ultimo problema. Qualche anno fa io mi ricordo che era uno dei primi problemi, si discuteva sempre. Perché? Perché, attenzione, che reddito di cittadinanza, per esempio in Germania a un certo punto hanno introdotto una forma di quel tipo lì. Cosa succedeva? Succedeva che molte persone, soprattutto giovani, di fronte alla disoccupazione, prendevano il reddito di cittadinanza e vivevano su quello. Allora adesso abbiamo il tasso di disoccupazione al 40% dei giovani, in quei paesi il 50%. Che facciamo? Se gli diamo il reddito di cittadinanza è vero che pariamo il colpo adesso, però poi dopo bisogna che questi qua trovino un lavoro, perché non è che è un sostituto, solo questo. Non è che può essere un sostituto, può essere un tappo, ma non può essere un sostituto. Siccome i tappi di solito sono temporanei, il reddito di cittadinanza invece è permanente, e allora è un tappo che è permanente. E allora è un'altra cosa.
Un concetto la contraddico per un attimo. In un sistema, lei prima parlava di disuguaglianze. Cioè, se noi mettiamo al centro il problema della disuguaglianza e il concetto di reddito di cittadinanza, sostituisce tutte quelle cose che adesso sono governate da qualcuno. Cioè, anche la mafia, cioè tutti i lavori inutili, tutte queste cose qua. La cittadinanza permette di, a livello democratico, ovvero non c'è più il potentino di turno che dice a chi devono andare i soldi o no, il politico di turno che dice devono andare.
È vero. Ci sono degli studi molto seri, persone molto serie che sostengono che bisogna introdurlo. Io però mi limito semplicemente a essere un po' scettico per questa ragione. Adesso se ne parla molto poco perché sono spese molto grosse nel sud del paese, grossissime. Ci sono stati degli esperimenti pilota di introduzione di questi sistemi. Si è visto che l'incentivo indiscriminato a utilizzarlo sono molto alti, quindi c'è gente che lo prende e poi sostanzialmente vive di questo.
Ci vuole l'educazione, forse.
Ma io non sono contrario in principio, sto dicendo anche qua, in questo periodo di crisi secondo me è passata una priorità diversa da quello che poteva essere 4-5 anni fa, in cui se ne parlava molto. Io non lo noto perché, siccome faccio questo di mestiere, il dibattito su quella cosa che diceva lei, il reddito di cittadinanza, era molto ma molto più vivace qualche anno fa, quando c'erano delle priorità diverse. Adesso, poi dopo magari qualche anno tornerà.
Speriamo questo.
C'è un'altra domanda?
Non so cosa rispondere. Lì sono scuole di pensiero molto diverse. Io sono molto curioso, apprezzo. Questa secondo me negli Stati Uniti è una crisi da debito, la sovrapproduzione è un sistema di pensiero marxista di cui bisogna, io sono molto, molto ammirato certe volte come pensano loro e sicuramente dicono anche cose molto interessanti e utili. Io non credo che sia l'analisi prevalente di quello che sia successo.
Ultima domanda, perché metto una mano, alzarsi.
No, l'ultima domanda, mi spiace, oggi per il treno solo, perché abbiamo un
Io ho avuto occasione di studio economia, ho avuto occasione di approfondire anche le cause della crisi attuale e il fatto di stampar moneta è comunque tra le cause e non solo tra le cose che hanno permesso agli Stati Uniti di uscire dalla crisi. Infatti la grande emissione di liquidità che si è verificata dopo l'avvenimento delle Torri Gemelle ha senz'altro potenziato la bomba, cioè il boom immobiliare che poi ha creato questa crisi, sicuramente. E comunque il fatto di utilizzare la politica monetaria, come ha proposto anche il signore in prima fila, cioè fior fior di letteratura economica sostiene che l'utilizzo di una politica monetaria espansiva mi compromette a causa delle aspettative di futuro utilizzo negli anni successivi. Quindi, nel senso, non è sempre, secondo me, un rimedio ottimale a tutti i mali che ci sono.
Va bene, molto brevemente. Questo è vero, alcuni sostengono che poi devono fare, se scambi molta moneta avrai tanta inflazione e basta, giusto? Beh, il debito però è una cosa diversa, cioè stampi monete non ti indebiti, nel senso che la moneta è tua, però non
sì, però poi dopo.
Però in crisi questa è stata la meno controversa delle politiche degli Stati Uniti, e quella molto più controversa è stata la politica fiscale. Cioè su questo punto della politica monetaria. Beh, insomma, non è che è stata proprio non controversa, però molto più controversa è stata la politica fiscale, cioè la spesa pubblica, cioè spendere molto di più e indebitarsi di più, quello sì. Sulla politica monetaria, sia i conservatori, sia soprattutto i democratici, i conservatori meno, c'è stato un dibattito, c'è anche qualche conservatore un pochino eccentrico, però molto... C'è stato un dibattito che sostenevano che Bernanke, il capo della Federal Reserve, mettesse a rischio il futuro degli Stati Uniti e quindi non volevano cancellare la banca centrale. Questi erano i conservatori più accesi, perché sostenevano che la politica monetaria così espansiva avrebbe fatto danno agli Stati Uniti. Erano pochi. Molto spesso i conservatori democratici erano d'accordo nel fatto che in crisi sostanzialmente potesse servire stampare moneta, ovviamente controllando che non finisse più nel mercato immobiliare gonfiato, ma questo non è stato un problema in questi anni, anzi è stato un problema diverso, composto, cioè i prezzi delle case in caduta libera, gente non poteva ripagare il debito, veniva cacciata di casa, non poteva pagare il mutuo della casa, veniva cacciata di casa, quindi non c'era più questo problema. È stato meno controverso, molto più controverso è stato quanto spendiamo e quanto debito pubblico facciamo. Lì sì che si sono scambiati delle accuse violente, perché Obama e i democratici dicevano abbiamo bisogno di una politica fiscale più espansiva, dobbiamo spendere di più, possiamo permettercelo, abbiamo una moneta che ci può permettere, la moneta del dollaro non ha problemi, si può svalutare, anzi è meglio, noi siamo più competitivi nel mondo, possiamo spendere di più. I conservatori, niente, non volevano spendere di più, quindi sulla politica fiscale si sono scambiate molte maggiori controversie che su quella monetaria.
Sì. Sul fatto che comunque la politica monetaria, con molti magari la smettono sempre, anche alcuni politici recentemente, come un rimedio ottimale per tutto, cioè,
ma soprattutto noi non ce la fanno fare perché sì, la Germania non vuole, e quindi non si fa.
Il problema lo ricediamo all'origine, diciamo. Grazie molte, grazie al professor Grazie.